partita di Gudmundsson, sarà la partita di qualcun altro. Speriamo che se non dovesse comunque essere proprio la partita di Gudmundsson, che questo giocatore possa in qualche modo accendersi di più rispetto a questa stagione che lo ha visto giocare soltanto a sprazzi. Ne parliamo con Claudio Onofri. Ciao Claudio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuto. Insomma, questo Gudmundsson, io credo che anche tu ti aspettassi di più dal Gudmundsson di Firenze, della Fiorentina.
Ah, sicuramente sì, perché è un giocatore, come diciamo, ne avevamo parlato una volta, mi sembra, appunto, sì, sì, riguardo al discorso di una sua libertà di intenzioni e di situazioni che lui deve diramare, diciamo così, individualmente, no? E che all'inizio, insomma, era un pochettino frustrata questa cosa, perché lui non lo puoi comandare. Poi è chiaro che dal punto di vista del rendimento non è che solamente è stato questo inizialmente, soprattutto a non dargli quello spazio che tutti i tifosi di Viola si aspettavano. C'è anche una responsabilità magari sua o di qualcun altro, però ecco, è un giocatore che qui mi ricordo quando era stato impiegato alcune volte all'ala sinistra, non so, in una zona dove doveva contemplare, diciamo così, movimenti già predisposti, preordinati dall'allenatore, lui non giocava mai bene. Lui doveva muoversi sia nella fase, soprattutto nella fase offensiva, quando la palla ce l'aveva un compagno, ma anche nella fase difensiva, perché dava una mano a tutti nel momento in cui qualche suo compagno era in difficoltà con un avversario, rincorreva lo stesso e cercava di... Per cui io credo che non si possa dare un giudizio definitivo, ovviamente, no, su un giocatore che è appena arrivato e che ovviamente anche per queste situazioni doveva collocarsi in maniera diversa. Però è stata una delusione anche per me, perché avendolo visto tante volte qui a Marassi, insomma, questo mi dava l'impressione proprio che potesse fare la differenza anche lì, ecco.
Non c'è dubbio, tu dicevi che probabilmente la cosa migliore da fare con Gudmundsson è quello di concedergli grande libertà d'azione, di non ingabbiarlo in determinati ruoli o schemi, però al tempo stesso c'è da dire che lo vediamo sovente arretrare a centrocampo, a cercare di prendersi il pallone, e questo alla fine non è sempre così produttivo proprio per il rendimento di Gudmundsson.
Sì, però
ripeto, cioè, anche perché alla fine è troppo distante anche da Ken, anziché stargli vicino, sì, proprio per aiutarlo, per poter affinare l'intesa, sì, alla fine ecco questo movimento sempre all'indietro.
Ma è chiaro che lui partiva anche qui come seconda punta con Retegui, eccetera, no? Voglio dire, però l'istinto lo portava a mettersi in una zona di campo, a smarcarsi in una zona di campo dove era lui, non era preventivata dagli schemi dell'allenatore, cosa che nel momento in cui era stato messo in altre posizioni, in altri ruoli, faceva veramente fatica a leggere le cose che eventualmente doveva attuare. Era questo che volevo dire, ma certo, voglio dire, poi ci sono tante altre situazioni che convergono o meno a far sì che ci sia un rendimento meno elevato rispetto a quello che tutti si aspettavano. Però, ripeto, nel calcio ovviamente si danno dei giudizi ed è giusto che sia così per quello che si vede al momento, però insomma, questo ha un passato nel Genoa e anche prima di arrivare che promette, che premette che possa anche a Firenze esprimere tutto il suo talento, insomma. Io credo che piano piano ce la farà, insomma.
Tommaso Borghini.
E se Claudio Onofri fosse dirigente della Fiorentina, che farebbe? Perché insomma la Fiorentina deve decidere a questo punto se operare o meno il riscatto. Sappiamo che c'è anche quella ancora aperta, quella questione famosa, insomma, che lo riguarda,
sì, del processo.
Anche se il primo grado è stato assolto, sappiamo però che c'è un secondo grado, comunque un appello in corso. E a parte questo, però, dal punto di vista sportivo, ecco, che cosa dovrebbe fare secondo Onofri la Fiorentina? Continuare a puntare?
Sono stati spesi 8 milioni, allora, per il prestito, e la Fiorentina dovrebbe investire per riscattarlo 17 milioni.
parlo da una parte per istinto, diciamo così, io lo riscatterei, perché sono convinto, per averlo visto tutte le volte che giocava, anche dal vivo, non solamente in televisione, che insomma si ha una visione un pochettino diversa a volte, no? Eccetera. Quindi poi dall'altra parte, se tornasse al Genoa sarei contento, adesso detto così, ma è logico che sono opinioni, sono analisi che è difficile fare in momenti così diversi, che poi appartengono a un tempo relativamente breve, perché insomma questo era arrivato, è stato pagato, comunque insomma aveva un prezzo enorme e poi è calato proprio per quello che stavamo dicendo. Io credo che se lui si pone a disposizione della Fiorentina e dell'allenatore con tutto il suo carattere, col suo modo di essere, ecco, perché un altro aspetto mi piaceva sempre proprio, l'avevo già accennato per il discorso della fase difensiva, ma mi piaceva proprio il suo comportamento anche quando o lui stesso o un compagno era in difficoltà, era una reazione molto adeguata al valore che aveva anche tecnico, e quindi per me è un giocatore che ovviamente non è che sono a Firenze e vedo tutte le partite della Fiorentina da vivo, e quindi è un giudizio molto un po' dislocato dalla realtà eventualmente rispetto a quella che avete voi. Però io ho in mente quello che vedevo qui e soprattutto.
Allora, ecco, ma vedendola dall'esterno è una domanda difficile, naturalmente è difficile rispondere, però c'è anche chi ha ipotizzato qui a Firenze che non sia scattato questo grande feeling tra Palladino e Gudmundsson. Hai questa sensazione vedendola da lontano, ovviamente?
Ah beh, questo io conosco soprattutto Palladino e sono un estimatore, diciamo così, come allenatore e come personaggio, per cui assolutamente questo non lo posso analizzare io da qui, come faccio a saperlo? Non ho delle notizie di sottofondo, diciamo così, che mi danno. Mi sembra strano. Ecco, forse nel momento in cui ne avevamo parlato, mi sembra proprio all'inizio, no? Sì. di questa situazione, è logico che un allenatore che ha un'idea ben precisa di quello che devono fare da tutte le parti del campo e in tutte le fasi, cioè difensiva, offensiva, di costruzione, i suoi giocatori, e Palladino è uno di quelli che trasmette questa volontà, è logico che poi se si accorge che uno è un anarchico, ma positivo ovviamente, deve cercare piano piano di assecondare questa anarchia, diciamo così, perché allora poi trasmette anche una libertà di pensiero, e la conseguenza è che questo giocatore diventa molto molto efficace e può fare la differenza. Però ripeto, sono tutte opinioni molto vaghe, perché certo, bisogna stare dentro gli spogliatoi per sapere quello che succede. Io ovviamente non sono dentro lo spogliatoio,
ci sei stato tanto ma non sei adesso nello spogliatoio nemmeno in quello della Fiorentina. Quello della Fiorentina non ci sei mai stato, anche se conosci bene gli spogliatoi dei Franchi.
Certo, certo. No, ci sono però momenti, no, decisivi, insomma, si dice sempre la sliding door, il momento, la notte che ti può cambiare la vita. E quella con il Betis potrebbe essere per lui, si dice sempre, no, ormai su Gudmundsson spesso l'abbiamo aspettata questo momento, questa scintilla. Però ecco, secondo te è una squadra, a parte l'andata che abbiamo visto in parte, creare delle grosse difficoltà,
facendo delle grandi cose ultimamente, prima è in una zona di classifica tipo Fiorentina, insomma, grosso modo, no? Adesso non mi ricordo se è quinta, sesta,
sesto, ora un po' più sesto. Su
vabbè, insomma,
ha anche la certezza di essere già in Europa,
sì, però almeno ci sono 5 posti a disposizione nella Liga per entrare in Champions, e quindi punta a questo,
però giorno. Ha vinto con l'Espagnol l'ultima partita, insomma, viene da 3-4 vittorie consecutive, anche con risultati altisonanti, insomma, mi sembra che col Valladolid avesse vinto 4-1, 5-1, adesso non mi ricordo, però insomma è in un momento veramente ottimo della sua stagione, e quindi ci vorrà una Fiorentina veramente adeguata ma che io ripeto, per me, per quello che è stato fatto dalla società, prendendo dei giocatori eccetera, e per la capacità di Palladino anche di trasmettere quella che è la sua volontà di esprimere uno spartito che ormai dovrebbero conoscere a memoria, io penso che onestamente quel 2-1 dell'andata potrebbe essere sicuramente capovolto, insomma.
Good, ci scrive un nostro ascoltatore al 348-7513933, è l'unico giocatore in rosa che anche senza una gamba ti dà la sensazione di poter cambiare le partite. Questo è
ecco, bravo.
Ha ragione, però ci si aspetta sempre che si accenda questo giocatore.
Dopo è chiaro, uno come voi che vedete tutte le partite dal vivo, dalla Fiorentina eccetera, avete un'idea molto più profonda di quello che io sto dicendo. Io però mi attengo a quello che ho visto qui e anche ovviamente attraverso la televisione le partite che sto guardando della Fiorentina. Ma dato che questo qui per esempio è stato preso per un prezzo irrisorio dal Genoa, no? Sì, 1,8 milioni, che so, 2 milioni, una roba così eccetera, ecco, allora io onestamente non lo conoscevo benissimo, sapevo chi era, avevo visto qualche immagine da qualche parte eccetera, ma quando l'ho visto qui ho detto ma come hanno fatto a prendere uno così a quel prezzo lì, perché immediatamente vedevi che faceva la differenza, ripeto, però attraverso quel connotato di cui parlavamo, che sarà anche una banalità, dici ma come uno può andare in giro per il campo dove gli pare, ma non è questo che voglio dire, dico che non si deve asservire, diciamo così, ai dettami di un allenatore. Quando è stato fatto anche al Genoa, in quelle due o tre partite dove è stato messo all'esterno o da qualche altra parte, si vedeva che era limitato dal suo modo di fare e di sapere calcio. E adesso chiaramente staranno cambiando le cose, starà lui poi dimostrare che questo atteggiamento non era l'unica cosa che lo deprimeva, diciamo, in qualche maniera. Però sono convinto che insomma la Fiorentina ha fatto comunque un ottimo acquisto.
Una domanda invece da parte di un nostro ascoltatore che ti chiama in causa come allenatore e dice, il nostro ascoltatore: mi preoccupa la difesa a tre, sono state prese troppe reti negli ultimi periodi, Palladino giovedì si deve inventare qualcosa. Tra l'altro ricordiamo che non ci sarà Pablo Marì, che per la difesa a tre è stato fondamentale da gennaio in avanti.
Ah sì, ma si deve inventare, qui è un termine che a me piace poco nel calcio, nel senso che molti pensano che c'è anche questo aspetto, che l'allenatore possa avere a che fare con dei giocatori che se gli parli fanno quello che lui gli dice. Non è così, è una metodologia di allenamento che ti porta poi a trasportare quello che hai fatto appunto durante la settimana e durante le settimane, quel metodo, di quello schema, quel modulo eccetera, e quindi è ovvio che non è che puoi cambiare da un momento all'altro. Ovviamente poi ci sono altri aspetti anche importanti, quello della comunicazione, quello dell'affrontare un avversario e come affrontarlo, e quindi ecco che Palladino sicuramente avrà. Io vivo anche di sensazioni, dico la verità, a me Palladino, quando l'ho visto la prima volta allenare, che onestamente dentro di me non ci credevo poco, ma non per l'amor del cielo, per la statura della persona, assolutamente, però sai, un attaccante che insomma io vivo anche un pochettino di sensazioni tipo quelle che insomma un regista può fare l'allenatore, un trequartista no, perché in campo fa quello che gli pare e determina le cose attraverso il talento e non la conoscenza di quello che deve fare. Però Palladino invece mi ha dimostrato veramente di essere, secondo me, un potenziale ottimo allenatore. Lui sa perfettamente che ha, tra virgolette, appena iniziato la sua carriera, ma mi dà sempre l'impressione di dettare un profilo che poi riconoscono i giocatori in campo e lo attuano. Per cui penso che, insomma, ecco, il discorso stesso Secondo, bisogna sapere aspettare. Nel calcio, soprattutto quello italiano, ma anche a livello mondiale, bisogna avere subito tutto immediatamente. E invece ci sono aspetti in cui tu devi sapere anche capire che c'è il potenziale per poterlo fare, ma magari non è avvenuto subito per altri motivi.
Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Claudio Onofri.
L'ultima è questa, ma si parla anche, per sempre per quanto riguarda Gudmundsson, di una difficoltà, eppure sulla carta sembrano fatti ideali per giocare insieme, anche ad integrarsi in coppia con Ken, forse perché Ken è uno che ama fare reparto da solo e muoversi anche un po' su tutto il fronte, e poi anche perché c'ha, come hanno molti bomber, un po' di egoismo che a volte lo porta, insomma, ad ignorare un po' il compagno, e quindi l'1-2 per esempio, che a volte li può chiedere anche Gudmundsson, non si concretizza, e questo può essere un aspetto che può influenzare questo rendimento altalenante.
Ma questi sono aspetti caratteriali eventualmente, che è difficile appunto esaminare e giudicare, però ecco, c'è l'aspetto invece, quello importante, di giocatori che sono complementari nel reparto uno all'altro per caratteristiche. Ecco, in effetti in questo senso magari non c'è proprio, cioè, il pennellone, diciamo così, a centravanti nella Fiorentina, che poi ha bisogno di uno che invece attraverso il dribbling, attraverso la visione di gioco lo serva e lo mandi in gol. Anche Ken è un giocatore molto, molto raffinato, no? Sotto il profilo tecnico, eccetera, dribbling, eccetera. Ecco, questa è la cosa secondo me da valutare per chi deve poi decidere le coppie, oppure tutti i reparti messi a confronto uno con l'altro, i giocatori, perché si diano una mano attraverso le caratteristiche tecniche, fisiche e mentali che hanno. In questo senso sì, però ecco, voglio dire, io avessi Ken e Gudmundsson in una squadra sarei contento di poterli allenare tutte e due.
Nel salutarti ti giro e ti leggo il messaggio di Marco da Sesto. Di Onofri mi ricorderò per sempre la sua corsa con le mani nei capelli quando vide Antognoni inerme sul campo dopo patto con Martina.
Mamma mia, che giornata quella lì, perché poi sono andato a trovarlo all'ospedale e meno male che abbiamo capito che insomma tutto quello che si era visto invece in campo era fortunatamente un qualcosa di minore rispetto a quello che poteva succedere, perché vabbè, a parte che Giancarlo l'avevo conosciuto al Torino perché era venuto in prova, io giocavo nel Toro Primavera eccetera, ma al di là di quello vabbè, poi sappiamo che carriera ha fatto, ci ho giocato contro tante volte, ma poi era un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo, certo. Voglio dire, sai quando c'hai queste sensazioni anche lì istintive, no? Che non è che lo vedessi ogni 2-3 giorni, però ogni qualvolta ci si incontrava, e quel modo di salutare era per me importante, quindi ricordo perfettamente, da una parte con terrore e dall'altra anche con contentezza per quello che poi è stato il discorso appunto di Giancarlo, insomma.
Claudio, grazie come sempre, buona giornata.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie ancora a Claudio Onofri.